Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die. Apro gli occhi. Davanti a me ancora le ombre di un viaggio lungo e faticoso. Sono ancora immobile, sdraiato su questo letto. Bagliori di gioia, dolori e ricordi passati, così lontani ma indimenticabili. Si scontrano e si fondono con la sofferenza e il terrore per quello che non so mi aspetti. Era vero o è stato solo un sogno? Bizzarri effetti di un'anestesia troppo lunga e potente da smaltire, non so, non riesco a stabilirlo. Tra incubi, sogni, allucinazione, un male terribile che non mi fa ragionare. Non so nemmeno su quale inferno mi trovo, se quello terreno o di una fantasiosa religione. Pur nella mia appannata percezione della visuale, tra camici bianchi riesco a vedere con certezza i miei genitori, i due occhi azzurri più belli del cielo e del mare messi insieme, i miei amici, la solita mia famiglia. Sono loro i protagonisti dei ricordi e del sogno, tutti intorno, tutti tranne uno. Vedo bene la preoccupazione e lo sgomento nei loro sguardi, lo sforzo e la generosità nell'incoraggiarmi, l'infame impotenza vincitrice sul voler farmi qualcosa. Ma cosa? L'ignoto e il terrore ci dominano, ma siamo qua, ognuno al suo posto, come sempre, a resistere. Si dice che prima di morire, in quell'attimo, ti passa davanti il film della tua vita. Chissà se è vero e per quale specifico motivo si sia diffusa tal singolare leggenda. Non ho mai sentito conferme in tal senso. Non so se il modo e i tempi siano attinenti ed appropriati. A me è successa una cosa simile, senza morire, ma con molta sofferenza, la quale mi ha riportato davanti agli occhi molti fotogrammi del passato appartenuti alla mia vivace esistenza. Un giorno di poco tempo fa, entrato in una sala operatoria come atto estremo riparatore di un brutto male con cui già combattevo da molti anni, all'uscita ho cominciato a vedere quello che mi circondava in modo diverso. Neanche il tempo di un battito di ciglia e ti accorgi che sei prigioniero di un immenso dolore, un male penoso che prima, pur con tutta la fantasia possibile, non avresti mai immaginato. Dolorante, ferito, quasi annientato. Giorni duri, difficili, strazianti e insormontabili, che piano piano passano con quel coraggio, figlio dello spirito di sopravvivenza e con l'amore dei tuoi cari e dei tuoi amici. E tu sei là, una piuma nella tempesta, ti vesti da guerriero, cerchi di vendere cara la pelle, alzi la tua barricata, ti prepari allo scontro. Qui non si passa mica tanto facilmente. Giorni passano, stringi i denti ed è un calvario. Guardi avanti, resisti e pur con tutte le ferite che ti porti dietro, comunque pian piano te ne tiri fuori e aspetti timoroso e riverente che non ti riaccada di nuovo, perché allora sarebbe la fine quella vera. Non avrei mai potuto pensare che avrei venduta l'anima al diavolo solo per poter bere un bicchiere d'acqua. Il mio più grande desiderio, un bisogno fisico impellente, era quel semplice bicchiere d'acqua. Non potevo bere e per giorni ho sospirato il miraggio dell'acqua che bagnasse la mia bocca martoriata. Fatto sta che, oltre a lottare e sperare in un futuro più benevolo, ho cominciato a guardare al mio passato con una visione del tutto nuova. Ed è così che ad un certo punto, su quel volto tirato dal dolore, quegli occhi sbarrati lentamente si chiudono. Lo strazio sembra scomparire per lasciare il posto ad una calma pronta a viaggiare nei ricordi.
I'm going.
periferia sud, 100 celle, anni 70. Dopo la scuola scendevamo in strada, felici e instancabili, assetati di giochi da dover inventare ogni giorno. Ben presto in strada, benché indaffarati nei nostri giochi, ci accorgemmo della fugace presenza di ragazzi più grandi, coi capelli lunghi, le camicie con i pizzi e i calzoni a campana, che con le loro auto, soprattutto 112, 127, miniminor, si appartavano in fretta, buttavano delle cose dal finestrino e se ne andavano. Noi, molto curiosi, andavamo a vedere e trovavamo boccettine, siringhe e sangue. Erano i drogati e bisognava stargli lontano. Non godevano di buona fama presso i nostri genitori. Anche se provavano a nascondersi all'interno della loro auto, alcuni li conoscevamo di vista. Erano di zona, qualcuno nostro vicino di casa. Fu così che cominciammo a prendere confidenza, a nostro malgrado, con quel mondo che, come scoprimmo in seguito a nostre spese, sarebbe dilagato in modo inarrestabile, falcidiando un paio di generazioni senza pietà. Avevo la mania di scrivere con i pennarelli dappertutto. Un pomeriggio con Marco, un ragazzo della via cresciuto insieme, eravamo in strada e vedemmo che la serranda di un magazzino era stata ritipita da poco, bella, pulita, chiara e pronta per essere battezzata. Tirai fuori il mio inseparabile pennarello, scelsi il punto giusto e cominciai a scrivere che l'unica giustizia è quella proletaria. Neanche il tempo di finire sentii il rombo di una Giulia che sembrava proprio avercela con noi, con due brutti sgherri a bordo. Non erano amici. Scappai da una parte, il mio amico dall'altra. Uno mi corse dietro, piatti acciuffandomi dopo poche centinaia di metri, non lontano da casa. Era più veloce di me e l'altro ci seguiva con la macchina. Fra i due avevano scelto di catturare me. A schiaffi e spintoni mi sbatterono nella Giulia, pressandomi di domande, credendo che il pennarello che avevo gettato in terra fossero degli stupefacenti. Della scritta non si erano neanche accorti. Erano della speciale. Terrorizzato cercavo di spiegarmi. Si sbagliavano. Erano in anticipo sui tempi, volevano il nome del mio complice, ma nonostante le botte e la paura, non lo feci. Il provvidenziale arrivo di mia sorella mi salvò dalle grinfie di quegli energumeni. Porca miseria, per mezza scritta con un pennarello ero diventato un pericoloso delinquente. Il giorno dopo rividi Marco, ci abbracciamo, mi ringraziò, poi con estrema cautela finì la scritta.
Stay.
spesso ci si incontrava da un nostro amico. Era l'unico che aveva casa libera perché i genitori lavoravano entrambi. Suonavamo la chitarra, o almeno ci provavamo. Ci piacevano i Beatles, i Rolling Stones, Bob Dylan e The Doors, Neil Young, Intillimani, De Gregori e Guccini. In una strada di New York, uno squilibrato aveva sparato dei colpi di pistola a John Lennon, uccidendolo. Rimase attonito, annichilito. Dalla radio si cominciò a trasmettere canzoni dei Beatles a oltranza. Le mie orecchie non poterono fare a meno di rimanere incollate lì per ore. In seguito scoprì che il giorno precedente, volendo emulare Gesù in modo allucinato, morì suicida per un'esagerata overdose di eroina a Los Angeles, Derby Crash dei Germs. E un altro sensibile romantico giovane si era suicidato, diventando poi un'altra icona per le generazioni a seguire, Ian Curtis dei Joy Division. Un anno prima era toccato a Sid Vicious, anche il suicida per overdose di eroina, dopo aver ucciso a coltellate Nancy, la sua compagna di vita bruciata, in una stanza del famoso Chelsea Hotel. Allora, una nuova e dissacrante rivoluzione culturale invadeva le strade della vecchia Europa. Io, giovane fricchettone dai capelli lunghi, vidi in TV dei servizi sull'esplosione a Londra di un fenomeno giovanile musicale. Ragazzi che suonavano fuori dagli schemi in modo rumoroso, si vestivano con abiti stracciati, scritte provocatorie e poi anfibi, capelli dritti e colorati, giubbotti di pelle e spille da paglia, rutti, vomito e sputi. Una sola parola d'ordine, niente ordine, affanculo a tutti e tutti, era il punk. C'era un gran fermento musicale, non poteva essere altrimenti. La musica aveva un significato importante e predominante nell'essere punk. Nascevano e si scioglievano gruppetti in continuazione, si passava molto tempo in dei box presi in affitto, chi per suonare, chi per vedere e ascoltare gli altri, a volte ci andavo anch'io, per strimpellare la chitarra in formazioni improvvisate sul momento. Quelli più grandi la sera dalla piazza si spostavano in alcuni bar e locali del centro, dove convogliavano quasi tutti i punks di Roma. Il venerdì si andava sulla Tuscolana, il VK, che faceva discoteca rock. Il sabato al Wanna Club, che era il top per rockers, punks e motociclisti. C'erano anche quelli che ammiravo dalla finestra della scuola, alcuni ci lavoravano. Soprattutto c'era il mitico Paolone, personaggio unico e ineguagliabile, conosciuto e ben voluto da tutti. Memorabili le sbornie, la buona musica e le risse, specie negli anni a seguire, quando la mia banda era in guerra con un'altra. Andai a casa di un amico per ascoltare musica e bere birra. Eravamo 4-5, io il più piccolo, e qualcuno tirò fuori una cartata con della polvere bianca e gli altri si misero a sniffare. Molto gentilmente la offrirono anche a me, accettai volentieri, credendo fosse cocaina. Ma dopo alcuni minuti quell'amaro che avevo sentito in gola si tramutò in un calore potente che avvolse tutto il mio corpo. Intorpidito, ovattato, cominciai a star male e vomitavo in continuazione. Non mi piacque, feci salti mortali cercando di riprendermi quel tanto appena per non farmi scoprire una volta tornato a casa. E non era certo la prima volta che accampavo scusa ai miei genitori per giustificare gli stati semipietosi in cui rincasavo. Ma stavolta era diverso. Qualcosa di infido e latente mi era entrato dentro, dominandomi dolcemente. La vita di noi punks romani non era semplice. Io, forse perché più piccolo degli altri, non me ne rendevo pienamente conto, ma dai racconti altrui si capiva che a volte poteva essere pericolosa. Non eravamo ben visti da nessuno. Da destra ti aggredivano perché anarchico e quindi di sinistra, e da sinistra perché reputato nazista. La polizia invece ti colpiva e basta. Quando andavamo a comprare il fumo, era come partire per una missione da cui bisognava tornare vincitori, prendere il fumo e non farsi beccare. Gradualmente, da consumatori accaniti, divenimmo spacciatori e al bar cominciò a passare gente di tutti divenne un porto di mare col suo bel via vai dal pomeriggio fino a notte. Il passaggio alla vendita portò ad una prima mutazione del nostro sodalizio, richiedendo impegno e responsabilità maggiori. Bisognava stare attenti e nello stesso tempo tenere un minimo di precisione nella gestione delle attività. Non era più uno scherzo. Un giorno, con un paio di ragazzi che passavano di frequente al bar, decidemmo di fare festa, imbottendoci di roibeno. Decidemmo di rubare un'auto. Io non l'avevo mai fatto, ma uno degli amici sembrava navigato. Del resto, sotto roibeno, se vai in fissa con una cosa non ti ferma più nessuno. La lucidità vacilla, assente. In compenso, l'intraprendenza si fa sfrenata. Ci facemmo una 500 bianca vecchia in pessimo stato. Il mio amico se la cavava benino, almeno mi sembrava. Ma certo, avrebbe potuto scegliere di meglio. Venimmo arrestati. Così, sbricate le pratiche, ci sbatterono nelle celle. Qualche ora e saremmo stati trasferiti a Regina Celi. Nella tarda mattinata varcai la soglia di quel famigerato carcere e fu peggio del down e delle botte ricevute in precedenza. Provai disagio e paura, nonostante ne avessi sentito parlare spesso dagli amici, e mettendo in conto che prima o poi sarebbe potuto toccare pure a me. Era la mia prima volta. Dopo un normale distacco iniziale, presi confidenza con i miei nuovi compagni di sventura, che stavano tutti peggio di me, con storie assurde sulle spalle, oppure non facevano altro che consolarmi, rassicurandomi che sarei uscito molto presto. Non potrò mai dimenticare il senso di colpa e l'enorme dispiacere che provai al colloquio con i miei genitori. I loro volti disperati, preoccupati. Loro, gente semplice ed onesta, trovarsi in quel posto, comunque sempre presenti ed amorevoli, come sarebbe stato negli anni a seguire. Così, anche se io una piccola esperienza l'avevo avuta, non la tenevo neanche in considerazione. Nessuno di noi toccava eroina eravamo contrari e fortemente critici. Per forza di cose, però, eravamo costretti a starci a stretto contatto. Nel nostro quartiere la tossicodipendenza dilagava, travolgendo ogni ostacolo, insidiata dal male fin dentro le viscere. Centocelle ha pagato negli anni a venire uno dei tributi più alti alla roba. Cominciamo a frequentare con una certa regolarità il Forte. Con alcuni degli occupanti eravamo in amicizia, parentela ed altro da tempo. Uno di questi, cui spesso regalavamo il fumo, era H, un mezzo panco occhialuto di bassa statura e dalla figura esile, vecchio amico di mio cugino. Come tutti amava sbronzarsi, diventando provocatorio e insistente. Un bel rompicoglioni, insomma. Data la sua inclinazione alla sbronza molesta, accompagnata dalla mancanza di coraggio, spesso ci toccava rimanere coinvolti in risse per prendergli il parte e vendicarlo. Il più delle volte le botte se le cercava, poi sbucava dal nulla barcollante con i suoi occhialetti rotti tra le mani. Ci toccava spalleggiarlo, gli volevamo bene. Quello era il suo personaggio, prenderlo o lasciare. Suonavano i Pill al Teatro Tenda a Roma. La Roma Punk non è presente in forze, c'è il Pienone. Ci siamo anche noi, la banda dei ladri di Paperopoli ed altri amici. Non presenziamo in stile d'appello militare, non è da noi, siamo sparsi un po' dovunque, ciascuno fa quello che gli pare. Il concerto inizia con il gruppo spalla. Io e degli altri scegliamo una zona tranquilla, lontana dal palco. Ad un certo punto vediamo H venire dalla nostra direzione, tutto ammaccato con il solito paio di occhiali rotti. Era stato sotto il palco e dice, anche se io non gli credo neanche per un istante, di essere stato aggredito ingiustamente. E che fai? Non lo difendi? Lo fai umiliare ingiustamente? Così formiamo un gruppo pronto ad innescare una spedizione a far giustizia. Partiamo alla ricerca degli assalitori facendoci largo tra la folla super eccitata. Il buio ci rallenta mentre la musica a volume altissimo rende difficili le nostre comunicazioni. Arrivati in prossimità del palco, H rompe gli tucci e ce l'indica. Sono una vecchia conoscenza, una banda bella tosta su cui ci siamo già duramente scontrati a Luonna. È andata a rompere le palle proprio a quelli, peggior cliente non poteva trovare. Vecchie ruggine di sapori si mescolano nelle nostre menti al desiderio di vendetta per l'amico offeso. Appena il concerto finisce e la folla comincia a defluire, ci avviciniamo a loro. Cominciano a volare i primi calci e pugni, il tutto mentre una marea di gente cerca di guadagnare l'uscita. Anche la rissa si sposta verso l'esterno, attirando l'attenzione di tutti i presenti. Così chi si deve unire a noi e a loro lo fa. In pochi attimi lo scontro si trasforma in una mega rissa che dura parecchi minuti. Solo l'intervento della celere ci riduce a tutti a più miti consigli. Alla fine usciamo balconci e ciancicati, sia noi che loro. E tutto per colpa di quei maledetti occhialetti. Non ricordo se l'impavido H ci disse grazie. Di sicuro non ci pagò da bere.
All across the town, all across the night, everybody's driving with four headlights. Black or white, you're turning on your face, a new religion. Everybody's sitting around watching television. I'm looking for a home. I'm a foodie if there's no, 'cause I'm on a road. No.
saltuariamente con altre persone, anch'io avevo cominciato a sniffare eroina. Il diavolo ci mise lo zampino. Avevo provato di tutto, ma il gusto del proibito, quella voglia di sfidare il mondo che tormentava il mio animo fin dall'adolescenza, mi aveva spinto ancora una volta a giocare col fuoco. Tanto pensavo, io non mi brucio, non ho paura, sono più forte. Mai e poi mai avrei fatto la fine del tossico. Ero vittima del mio naturale istinto alla trasgressione, convinto che la droga avrebbe contribuito a farmi sentire migliore, diverso da quella società che ho sempre odiato e con cui vicendevolmente non ci siamo mai compresi. Fin dai tempi delle scuole superiori, come tutti i fumatori di hashish, avevo il mito di Amsterdam e decisi così di partire per vederla finalmente, in agosto per le ferie, insieme a Cuculo. Arrivati a destinazione, ci offrono di andare insieme in uno squat dove già ci sono altri ragazzi italiani. Accettiamo volentieri la proposta, tanto più che è gratis. Dalla sezione prendiamo un tram e raggiungiamo un piccolo quartiere, una zona alternativa piena di locali che sparano musica a palla, punk, anarchici, musica piena di bellissimi disegni. Lo squat è una classica casa olandese in legno, strette su tre piani, attaccata a tanti altri che sembrano fatti in serie. Ogni piano una stanza, ma le stanze sono già tutte occupate da pancabestie e relativi cani. Ci facciamo largo tra puzza e immondizia varia, mentre gli occupanti ci fanno capire che non siamo propri benvenuti. C'è già troppo disagio, manchiamo solo noi a rompere i coglioni. Ci lasciano intendere che se proprio siamo destinati a insistere, ci sarebbe la soffitta, dove neanche loro, così sporchi e in sovrannumero, hanno il fegato di avventurarsi. Ricordo che acquistammo dell'eroina. Per Cuculo è la prima volta, e di norma si sta male, figurarsi poi con una merce del genere, troppo buona. A inizio così per me, una notte terrificante. Sto fattissimo e vorrei solo godermi lo sballo, non pensando a niente, ma non posso. Cuculo sta male parecchio, non si regge in piedi, vomita di continuo. Devo stargli dietro, ha bisogno del mio aiuto. Gli faccio fare due passi, sciacquare la faccia, sperando che si riprenda almeno un po'. Ma non c'è niente da fare, con l'andare dei minuti peggiore. È un vomito senza fine, intanto si è fatta notte fonda. Ci appoggiamo su una panchina di un giardinetto della piazza vicino alla stazione. Ci riposiamo un po' alternando stati di coscienza e incoscienza. Mentre mi apparto per un bisogno fisico, sento il Cuculo che sta litigando con uno spacciatore. Così corro in suo aiuto e arrivo appena in tempo, perché il pusher ha tirato fuori un coltello per sferrare il colpo di sorpresa. Con un calcio sulla mano e uno spintone lo riduco a più miti propositi e finisce a terra. Acciuffo Cuculo e lo porto via. A fatica cominciamo a correre. Lo spacciatore comincia a gridare, raduna i suoi compagni e cominciano la caccia. La preda siamo noi, ci nascondiamo in un vicolo e non so come riusciamo a metterci in salvo. Con estrema cautela torniamo dai nostri cari Hare Krishna. Mai stato così contento di vederli. Forse Cuculo si salvò la vita, ma anche lui quella sera il diavolo aveva messo lo zampino, segnando per sempre i suoi anni a venire.
Three.
sabato a pochi giorni dall'8 marzo, festa della donna, nella notte, in un vicolo di una nota piazza del centro di Roma, tre ragazzi appartati dietro un'autovettura vengono fermati da un carabiniere in borghese. Insieme ai tre, una ragazza che, consenziente o meno, è partecipe del consumo di un atto sessuale. I ragazzi vengono arrestati e la ragazza accompagnata in ospedale, dimessa sbrigativamente, non prima però che i carabinieri le facciano firmare, nonostante non si proceda a visita specifica, una denuncia per stupro. I tre arrestati sono nostri amici, anche se non fanno parte della banda, anche se non proprio intimi, comunque amici. Ma lo stupro è un atto vile che nulla ha a che fare col nostro modo di essere. Siamo confusi e restiamo senza parole, e non è che ne dicessimo mai tante di parole. Capiamo che questo è uno di quei momenti in cui è meglio tacere. L'emozione rischierebbe di soverchiare la lucidità nel giudizio. È preferibile attendere fino a che non si faccia luce su questa brutta storia. Anche se ci sembra tutto assurdo e inverosimile, siamo pur sempre consapevoli di non essere degli angeli innocenti. Chissà, potrebbe anche essere che hanno fatto una cazzata del genere. Capitanati dall'ala femminista, i compagni del Forte pretendono che anche noi, ragazzi di strada, emettiamo il nostro verdetto di colpevolezza. No, non ci siamo, non ci omologhiamo. Ma le femministe ormai hanno deciso, quella è la loro crociata, non sentono ragioni, e tutti dietro. Del resto, ad essere imprigionati in questa contraddizione, sono le stesse persone che quando ci appartavamo tra i conigoli del Forte per tirare di coca, ci rimproveravano che non era una cosa da veri compagni, ma se gliene offriamo un po', si dichiaravano disposte a chiudere un occhio. Anche i ragazzi della banda hanno pagato un caro prezzo, diventando gli amici degli amici degli stupratori. Sono stati etichettati, banditi e boicottati proprio come noi. Ma più della mia gang, loro non hanno bisogno di giustificazioni o spiegazioni di sorta. La loro onorevole storia parla da sola. Una reputazione d'acciaio fatta di sangue, sudore e lotta sempre in prima linea. Uomini di cantiere che cantano ciò che vivono sulla propria pelle. Contro le calunnie parlano, meglio di ogni altra cosa, i fatti. Le uniche aule di tribunale che abbiamo frequentato sono quelle in cui, da imputati per forza di cose, eravamo costretti ad essere presenti e dove abbiamo preso le nostre condanne. Mai stati a processi come spettatori o peggio ancora testimoni d'accusa. Non so se i nostri diffamatori possono dire altrettanto. Arriva il sabato e siamo pronti a vivere questo weekend, ognuno con la sua scorta di droghe assortite. Appuntamento al bar nel primo pomeriggio. A volte situazioni ordinarie diventano avventure incredibili. Le lancette corrono e la situazione comincia a farsi imbarazzante. Nessuno si regge più in piedi. le palpebre aperte sono una rarità. Non so se stiamo peggio noi o la casa, eh sì, perché nel frattempo le sue condizioni sono un tantino mutate. Sedie rotte, coltelli appuntati ovunque, il divano nuovo pieno di chiazze, un cimitero di bottiglie vuote, il lavandino del cesso otturato e pieno di vomito. Pile di piatti e bicchieri sporchi, cicche per terra. Non c'è cosa che non sia stata maneggiata e buttata dove capita. E così la vita si era fatta davvero dura. Le catene alle caviglie si facevano ogni giorno più spesse, un peso enorme che ci fiaccava, insostenibile. Era necessario farsi di continuo. Avevamo bisogno di quantitativi di roba sempre maggiori. Lo sbattimento quotidiano cresceva e con esso il relativo costo economico da sostenere. Eravamo tossici, punto. L'astinenza ti stremava, violenta, non era sostenibile. Ci serviva la sostanza e parecchia per giunta. Quella che girava in strada era immondizia. Dopo aver perso ore ed ore, fatto salti mortali per rimediare i soldi, riuscito a prendere la sospirata dose puntualmente, ti faceva poco o niente. Ed eri costretto a ricominciare da capo. Chi aveva quella buona non stava a vendere su piazza, era gente discreta che si faceva mille paranoie, adottando innumerevoli cautele. La situazione prese una piega non nuova, inevitabile rispetto ai nostri accresciuti bisogni. Da semplici consumatori ci trasformammo in spacciatori. La storia si ripeteva, era già accaduto col fumo, stavolta però si passava da stecche e tocchi di hashish alle dosi in polvere. Tecnicamente cambiava poco, un film già visto tante volte, solo che stavolta la trama si era fatta ben più drammatica. Contava solo la sopravvivenza di ciascuno, anche a costo di calpestare i propri cari. Se stavi male e c'era roba solo per te, te ne fregavi degli altri, fossero la tua donna e i tuoi fratelli, coloro che sul braccio avevano lo stesso tuo tatuaggio, quello della banda. Pensavi a te e a te solo. Per lunghi anni, con le scuse più bieche e sforzi incredibili, avevo cercato di tenere celata ai miei genitori la tossicodipendenza mia e della mia ragazza. Loro in parte per ingenuità e un po' perché, come succede in questi casi, ci si tappa gli occhi e non si vuole guardare in faccia la dura realtà, evitando il dolore, mi credevano. Nonostante le voci di popolo che rimbalzavano per il quartiere, i guai che gli avevamo combinato, i soldi che in molti casi avevano dovuto sborsare senza un chiaro motivo, il penoso stato fisico in cui ci vedevano, si ostinavano a pensare che non potevano essere dei drogati. Il loro amato figlio, come credere a una simile devastante verità? Ma il primo passo lo devi comunque fare con le tue forze. Resistevo qualche giorno soffrendo come un cane. Poi cedevo e mi rifacevo. Non era ancora all'altezza per fare di meglio. Così, un'altra sconfitta si aggiungeva alla lista. Ma stavolta sentivo che dovevo insistere, non potevo mollare. Nei pressi della cooperativa di un amico c'è una comunità aperta molto valida. Gliel'hanno consigliata persone che conoscono bene il problema. In preda a grande confusione, dico che sì. Sì, va bene. Sarei andato una volta alla settimana inizialmente in terapia di gruppo, poi individuale con lo psicologo. Entrambi i cammini prevedevano, una volta smaltita l'astinenza, l'assunzione graduale di un farmaco antagonista dell'eroina per circa 2 anni. Riacquistata una certa forza, riprese ad uscire, quasi sempre in compagnia di un amico, che ormai mi faceva da fratello maggiore. Gli amici che avevo perduto per colpa dell'eroina si riavvicinarono, concedendomi la possibilità di costruire da capo quel legame compromesso da tempo. La storiella del «non me faccio più» era cosa vecchia ed abusata, non ci credeva nessuno, nemmeno i più tonti. Era necessario ben altro per riconquistare fiducia e stima danneggiati. Se dicevi il vero, te lo avrebbero letto in faccia, non sarebbero servite parole. Andare in giro per il quartiere e guardare negli occhi tutti quelli che fino a pochi giorni prima ti scansavano come un essere senza dignità alla stregua di un animale rognoso non era impresa facile. Il rispetto bisognava sudarselo. In modo molto graduale e naturale riuscii a stabilire relazioni e contatti. Col tempo frequentavo gente viva e posti allegri. Per alcuni tutto ciò può rappresentare la normalità, ma per me fu una riconquista straordinaria, piccole cose che avevano ed hanno un grande valore. Ero sempre sulla strada, non più come prima, ma il sapore era sempre lo stesso. Il mio percorso di disintossicazione era terminato. L'eroina, un gran brutto ricordo. Ed anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Vi abbiamo raccontato Ragazzi di strada, romanzo di Augusto Stigi con la collaborazione di Valerio Gentili. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a lunedì sempre alla stessa ora, ore 18, sempre da radiosonar.net oppure gemininetwork.it. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao. Wow. Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.